me hear you say life's taking you nowhere.
Di che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di che anno sei. Ebbene, oggi siamo del 1986. Riavvolgiamo il nastro alla sera del 22 giugno di quell'anno. Larry Harvey è un artista e attivista nato nel 48 a San Francisco, siamo quindi in California. Possiamo immaginare che, se non altro per ragioni anagrafiche, Larry abbia vissuto in pieno la stagione californiana delle controculture. Sicuramente era un adolescente negli anni del movimento hippie. Con lui c'è anche un amico che si chiama Jerry James, che è esperto nella lavorazione delle vetrate colorate. C'è una loro foto degli anni 80 che gira sul web, li si vede, insomma, giovani con i capelli un po' lunghi, gli occhiali da sole, hanno il chiodo di pelle, i jeans, insomma sembrano un po' dei panchettoni, metà panchettoni, metà fricchettoni. Dunque Larry aveva convinto Jerry a partecipare ad un'idea che lui aveva in mente: costruire un grande fantoccio di legno e bruciarlo sulla spiaggia la notte del solstizio d'estate. La leggenda dice che Larry volesse in questo modo commemorare la fine di una sfortunata storia d'amore, di una relazione sentimentale andata male. Fatto sta che in un caldo e soleggiato pomeriggio di sabato di quel giugno dell'86, Larry e suo figlio, la fidanzata di Jerry, la fidanzata di Larry e il coinquilino di Larry, che si chiamava Dan Miller, tutti insieme trascinano questo fantoccio alto 2,40 m fino alla spiaggia di Baker Beach, che si trova non lontano dal Golden Gate di San Francisco. Poi cosparsero di 4 litri di benzina il fantoccio e gli diedero fuoco, e quello è stato il primo Burning Man della storia.
Rocket inside the hour, 2 o'clock, the sounds of Mr. Horizonte, original chief raptor of the Wild Bunch crew.
Loro erano i Massive Attack con Light My Fire dei Doors. Il Burning Man, lo dico per quei pochi che può essere che non l'abbiano mai sentito nominare, ebbene, un mega evento che porta ogni anno, verso la fine di agosto, circa 70.000 persone. 70.000 perché è il limite imposto dalle autorità, non ci possono andare oltre questo numero. Vanno in 70.000 per 8 giorni nel deserto di Black Rock nel Nevada, e quello che succede non è un rave, non è un festival rock, è un po' queste cose e anche altro ancora. I Burners, così si chiamano i partecipanti del Burning Man, trasformano in sostanza 14 km quadrati di deserto in una piccola città che prende la forma di un quadrante di orologio, con al centro di questo quadrante il pupazzo di legno che brucerà alla fine. Questo spazio si riempie di tende, di caravan, di biciclette colorate, di mezzi assurdi di locomozione. Tutti i partecipanti sono liberi, anzi sono invitati ad esprimere la propria creatività senza limiti. Sono liberi di organizzare mostre d'arte, performance, workshop, giochi, di costruire gigantesche installazioni artistiche a forma di qualsiasi cosa: navi pirata, animali giganteschi, carovane di cammelli, teiere giganti, cose che poi vengono smontate alla fine degli 8 giorni. Di solito si balla al tramonto in giganteschi DJ set e poi il totem di legno viene ogni volta bruciato al termine dell'evento, proprio come avevano fatto Harvey e James, Larry e James 40 anni prima. Per tutta la durata dell'evento, la statua dell'uomo, del Burning Man, domina il sito. Ogni anno ha una forma diversa e segna con la sua presenza il paesaggio desertico, e il rogo finale che si fa è comunque l'evento clou del Burning Man ed è sicuramente spettacolare. Per molti però anche ha un profondo significato spirituale. Questi erano i Prodigy con Out of Space, quello che era iniziato quindi come un falò tra amici su una spiaggia, è diventato negli anni uno degli eventi più celebrati della cultura americana contemporanea ed è anche una vera e propria azienda che si chiama BlackRock City LL, fondata da Larry Harvey, e ora che lui non c'è più, è morto per un infarto quasi una decina di anni fa, mi pare nel 2018, adesso la società è gestita da un consiglio di amministrazione di 6 persone. Allora, Larry e Jerry avevano continuato da quel primo appuntamento nell'86, avevano continuato ogni anno appunto a tornare a Baker Beach a ogni solstizio d'estate e ogni anno facevano la loro statua sempre più grande. Nel 1988 il fantoccio di legno era arrivato a misurare oltre 9 metri e poi era cominciata ad arrivare gente incuriosita da quello che loro facevano ed era cresciuta anche la curiosità dei media che li cercavano per intervistarli. Ecco, qui succede una cosa, che nelle interviste Larry aveva la tendenza a prendersi tutto il merito del Burning Man, cosa che aveva fatto incazzare Jerry, il quale dopo l'89 aveva sbattuto la porta e se n'era andato, sostituito dal coinquilino di Larry, da quel Dan Miller che aveva partecipato comunque anche alla prima volta. L'anno dopo, nel 1990, l'intervento della polizia impedisce di eseguire il falò finale. Le autorità lo vietano per motivi di sicurezza. Mi viene da dire che non gli si può dare proprio completamente torto pensando a quello che è successo con gli incendi in California, e quindi dall'anno successivo la festa si è spostata dove nessuno poteva effettivamente sollevare problemi di sicurezza, cioè nel deserto, per la precisione nel mezzo del deserto del Black Rock in Nevada, che è un deserto nato nel letto di un enorme lago prosciugatosi migliaia di anni fa. Erano i Dead Can Dance con Desert Song. Io non sono mai stata al Burning Man, devo dire, e non ne ho mai visto uno, ma pare che su ogni biglietto del festival ci sia scritto, ci sia questa frase: potresti morire ed è una tua responsabilità evitarlo. Sembra un'esagerazione, però diciamo, da quello che ho capito non è poi così esagerato, perché partecipare al Burning Man significa essere in buona salute e essere anche soprattutto ben attrezzati, perché le condizioni sono davvero estreme. Allora, nel deserto del Black Rock le temperature di giorno superano i 40 gradi e voi direte, beh, insomma, sai che roba, anche a Milano d'estate insomma si va facilmente sopra i 40. Sì, però lì sei nel nulla, la città più vicina, Reno, è a 150 chilometri, non ci sono alberi, non c'è niente, quindi il rischio di insolazioni è altissimo. La notte, al contrario, le temperature scendono anche di molto. C'è chi è solito andare anche con la famiglia, con i figli. Non è vietato portare i bambini, certamente è fortemente sconsigliato. Io non lo definirei questo un evento per famiglie, i rischi sono parecchi. Ci sono state tempeste di sabbia anche spettacolari, altissime. Poi ci sono intanto delle alluvioni, come era successo un paio d'anni fa, nel 2023, tutta l'area diventò un gigantesco pantano per via delle piogge e la gente restò bloccata per parecchi giorni, oltre diciamo agli 8 giorni del festival, aspettando che le strade fossero riaperte. Quindi insomma, se non c'era cibo e acqua sufficiente, la cosa rischiava di diventare un'emergenza molto grossa. Quindi ci sono anche regole molto precise che bisogna seguire se si vuole partecipare al Burning Man. Intanto, ogni partecipante deve portare la sua attrezzatura da campeggio, deve avere generatori di elettricità e cibo e acqua sufficienti per la propria sopravvivenza. Bisogna insomma essere autosufficienti, come se si stessero facendo le prove per un mega evento post-apocalittico. I cellulari li si può anche lasciare a casa, un tempo non c'era proprio campo, quindi era inutile averli. C'era per comunicare una grande bacheca comune dove si potevano scrivere e appiccicare messaggi. Poi però di recente sono stati installati dei nuovi ripetitori e ora effettivamente è possibile connettersi, tanto che c'è anche una diretta streaming ufficiale dell'evento, quindi adesso cominciano anche a girare molte più foto fatte appunto coi telefonini. In giro per l'area del Burning ci si muove a piedi oppure su biciclette o anche su delle automobili pazzesche, delle art car, che sono più delle installazioni che delle macchine, perché sono tutte quante modificate, hanno luci lampeggianti, mega impianti stereo che sparano la musica, carrozzerie modificate nelle forme più assurde, a forma di orso polare bianco, di unicorno piuttosto che di lumaca. Insomma, c'è la libertà di muoversi ed esprimersi nel modo che uno vuole. Non è un festival rock, abbiamo detto, e quindi la musica non è centrale, sono soprattutto le azioni artistiche ad esserlo. La musica non è centrale, non c'è una line-up di nomi che si esibiscono. A volte ci sono stati dei nomi anche famosi che si sono presentati a sorpresa per concerti fatti a proprie spese. Poi ci sono delle sessioni di microfono aperto nel villaggio principale, ci sono i DJ set al tramonto, quindi la musica c'è, alla fine ce n'è anche tanta, ed è essenzialmente elettronica dance. E su questo al Burning Man c'è sempre stato molto dibattito, perché alcuni dei burners più radicali, per loro aprire troppo all'elettronica si correva il rischio di diventare troppo simili a uno dei tanti rave e festival di musica elettronica che sono spuntati come funghi negli ultimi anni. E lui era Frankie Knuckles, il padre della musica house, con il suo pezzo forse più famoso, Your Love. La cosa davvero inutile da portare al Burning Man sono i soldi. È forse uno degli aspetti migliori dell'evento. L'assenza, se così si può dire, l'assenza di commercializzazione, almeno nei propositi. Non ci sono sponsorizzazioni, non ci sono marchi, niente bancarelle, niente token, niente denaro che passa di mano in mano. L'unica cosa che si può comprare è caffè o tè o ghiaccio nel villaggio principale. E l'unica forma ammessa di passaggio di proprietà di beni, che sia cibo, acqua o altre cose, è il baratto. Anzi, il festival preferisce usare un altro termine, che è dono, regalo. È una differenza sottile ma importante. Dal punto di vista antropologico, il dono ha un valore molto diverso da quello dello scambio. C'è un famoso studioso, Marshall Mouse, che ha dedicato al dono un importante saggio, spiegando che per molte società tribali sul dono si basa la costruzione di rapporti di fiducia e delle relazioni sociali. Quindi il dono ha veramente un significato importantissimo. Al Burning vuol dire che tu magari stai girando per il festival e c'è qualcuno che ti vede che sei a seta, ti regala una birra o ti regala un disegno che ha fatto o ti regala una sciarpa per proteggerti dalle tempeste di vento e dalla sabbia. E anche voi, se ci andate, è sempre bene portarsi dietro delle cose che vorreste regalare. Nel dono ovviamente c'è anche tutto il retaggio della cultura hippie, no? Che sta alla base poi del Burning Man, cioè questo invito a liberarsi dal consumismo, dalla dipendenza dal denaro, come appunto predicavano gli hippie negli anni 60. È un'utopia nel mondo reale, ma nella realtà parallela del Burning è una regola.
We'll be right back.
Erano i KLF con What Time Is Love. Allora, anno dopo anno, il Burning Man è diventato una delle manifestazioni più emblematiche di quello che potremmo definire come il neopaganesimo statunitense. È un rituale, è una manifestazione di neopaganesimo, è tutto sommato un grande carnevale, no? E come ogni carnevale ci si traveste, si gioca moltissimo con l'abbigliamento, con le maschere, con i vestiti. Il criterio ovviamente è quello dell'assoluta libertà ed espressione di sé, per cui ci sono degli outfit, degli abbinamenti assolutamente folli, spettacolari. Come anche i rave, anche il Burning Man è, possiamo definirlo, una free judgment zone, cioè uno spazio in cui nessuno ti giudica per come sei, ti puoi conciare come ti pare, con le pellicce fluorescenti, con le tute spaziali, puoi anche girare nudo, cosa che molti in effetti fanno. L'abito in questo contesto può diventare anche un codice di appartenenza a una delle tante tribù, per così dire, che sono nate in seno al festival. Non sono tribù in senso come le gang, diciamo, sono tribù in senso un po' lato. Allora ci sono le Sparkle Pony, per esempio, che sono ragazze che girano con i dreadlocks, arcobaleno e le zeppe. Ci sono le Yoga Bunnies, che sono quasi sempre californiane, abbronzatissime, fanatiche dello yoga. Ci sono i Shirt Cocker, questa è la tribù per me più bizzarra, più interessante. Sono ragazzi uomini che vanno in giro solo con la maglietta, solo con la t-shirt e il pisello al vento, mi ricordano un po' i disegni di Tom of Finland. Quello che li accomuna tutti è l'adesione ai 10 principi base del Burning Man. Sono come i 10 principi a cui tutti devono attenersi. Uno dei principi l'abbiamo già nominato ed era il dono. Gli altri sono la partecipazione, l'immediatezza, l'autosufficienza radicale, l'espressione di sé radicale, l'inclusione, l'inclusività radicale, il non lasciar traccia, quindi tutto va smontato, tutto va ripulito, e infine la demercificazione.
There's a canyon of thoughts, it's keeping us apart. Though in so many ways, you and I are just the same. There's a mountain of walls, it's keeping us on separate sides. I can't hear what you say. Can you break the silence? 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 Right.
Questi che avete sentito erano i Monolink, molto spesso presenti appunto al Burning Man con The Silence. Sapete quanto costa partecipare al festival? Costa parecchio, un biglietto in media parte da $400-500 e arriva anche a 1500 e anche a $5000. Come si mette insieme la demercificazione, no, che dicevamo prima, uno dei loro principi, dei 10 principi, con questi prezzi? Allora, la chiave per comprenderlo io credo sia nella parabola della San Francisco Bay Area, come questa zona che era la culla della controcultura hippie è transitata a diventare il paradiso dei nuovi miliardari della Silicon Valley. Insomma, è in questo passaggio che sta un po' la chiave. Il Burning Man è un po' diventato lo specchio di questo passaggio, di questo cambiamento. I primi ad arrivare al Burning negli anni 90 furono proprio i reduci, diciamo, dell'epoca del mondo hippie, gli artisti fricchettoni che ancora giravano intorno a San Francisco e vedevano in questa cosa, in questo evento, un po' l'occasione per farsi un gigantesco trip nel deserto, sbizzarrirsi appunto con le mega installazioni, divertirsi, eccetera, senza timori. Nel 94 il New York Times andò a curiosare, no? Perché il Burning Man stava crescendo. In realtà era ancora un evento, diciamo, abbastanza sottotono, durava solo 3 giorni durante il fine settimana del Labor Day, e scriveva il New York Times: c'erano 1600 persone venute a fissare il fuoco. La statua da bruciare era alta 12 metri, fatta di legno e luce al neon. Descrissero il festival come un'esperienza spirituale mistica e una scusa per fare festa nel deserto. Festa che aveva, scriveva New York Times, un'atmosfera carnevalesca techno hippie, a base di cosa? Di gente nuda, droghe e body painting. In seguito tutto questo si è trasformato in una sorta di festa invece universitaria per la techno intelligenza, sempre a base di gente nuda, droghe e body painting. Anni dopo il New York Times descriverà il Burning Man come una festa in cui gli hippie e i manager della Silicon Valley si scatenano insieme in un party che sta a metà strada tra Mad Max e il Cirque du Soleil. Mi sembra molto eloquente come descrizione. Ecco, quello che è successo è che negli ultimi 2 decenni al festival sono sbarcati i ricchi. I ricchissimi magnati della tecnologia ci sono sbarcati con i loro jet privati, non fanno la fatica che facevano gli altri ad arrivare lì con i loro caravan, con le auto. Quindi sbarcano lì con i jet privati e il Burning cerca un po' di barcamenarsi, no? in questa realtà dove appunto da un lato c'ha questo nuovo pubblico molto privilegiato fatto appunto tecno miliardari, modelle, celebrities, anche politici, e la difesa però dei suoi principi radicali, cioè il volere in qualche modo rimanere fedele ai suoi principi. Nel 2019, per questa ragione, bandirono dal festival un accampamento ultra lussuoso che era stato messo in piedi e che chiedeva fino a $100,000 a posto per accamparsi. Erano stati anche accusati quelli dell'accampamento di aver scaricato liquami nell'ecosistema delicato del Playa. La Playa è la piazza principale della cittadina dell'evento. A causa dei loro lussuosi bagni portati, li avevano appunto intasato con i liquami l'ecosistema della Playa. Gli organizzatori hanno detto che il bando era necessario come parte di una correzione di rotta culturale necessaria per riportare l'evento alle sue origini.
Mm-hmm. guarda come balli bene. Penso che saresti bene con indosso poco o niente. Levati tutto per reggisera, sarebbe meglio sul pavimento. Dai baby, yeah. Sembriamo fatti all'incastro, l'una per l'altro. Una l'accende, l'altra è già fatta. Tutto è distratto e ci puoi pensare tu. Guardami, guardami baby.
Era Love Anthem number one di Venerus, e qui ci sarebbe da discutere, oltre che diciamo dei temi, insomma di come appunto cambia il burning, ci sarebbe da discutere anche del principio dell'inclusività. Prima abbiamo detto la demercificazione, ma anche l'inclusività è un principio, insomma, che è un po' traballante. Ogni anno al festival viene compilato un censimento della città di Black Rock, la città che appunto si popola con questi 70.000 burners, e c'è un team di demografi e di accademici e di antropologi che conduce questo censimento per determinare la composizione appunto del popolo del Burning Man. Gli ultimi dati dicono allora che l'87% dei burners sono bianchi, il 6% circa sono ispanici e asiatici, c'è un 2% di nativi americani e solo l'1,3% di neri. Insomma, il Burning Man è una festa per bianchi, altro che inclusione, insomma. Larry Harvey, che peraltro aveva una moglie giamaicana e viveva nel quartiere storicamente nero di San Francisco, cioè al Fillmore, aveva messo a queste polemiche sull'inclusività un carico da 90 in un'intervista che aveva rilasciato qualche anno fa al quotidiano inglese The Guardian. Replicava le critiche sulla mancanza appunto di inclusività con un argomento, devo dire, un po' grottesco. Se ci sono così pochi partecipanti neri, aveva detto, forse perché ai neri, credo, non piaccia il campeggio tanto quanto ai bianchi. Ora, insomma, un argomento, vabbè, un po', come dire, appunto abbastanza traballante. Quindi l'utopia inclusiva del burning che fine fa? Ma quale utopia, aveva risposto Harvey. Questa del burning non è mai stata immaginata da noi come una società utopica. Crederò nell'utopia quando incontrerò la mia prima persona perfetta, ma questa comunità è composta da 70.000 persone imperfette.
Todo lo que yo sentí, todo lo soy sincero y no le tengo miedo a la muerte. Si es que me quiere, aquí la espero de frente y sonriente el dolor.
E lei era Lido Pimienta con Nada. Allora, a proposito di utopia, i critici dicono che il Burning Man è diventato negli anni un cliché sempre più addomesticato rispetto al suo passato anarcoide. È il nuovo golf, ha sintetizzato un giornalista esperto di tecnologia, Christopher Mims. È il nuovo golf, e questa mi sembra, come dire, una bella definizione. Ma secondo i Burners fedelissimi, il festival invece non è cambiato molto. Quello che è cambiato è che è stato gentrificato, come succede con certi quartieri delle nostre città, no? Che vengono scoperti, vengono colonizzati e poi, insomma, il popolo che c'era prima va via da un'altra parte e quindi cambia la struttura e il DNA sociale del luogo, dello spazio. Così è stato anche per i Burning Man. A un certo punto è stato scoperto dalle masse. Nel 2011 i biglietti andarono esauriti per la prima volta ed erano stati rivenduti dai bagarini a dei prezzi esorbitanti. Poi sono appunto arrivati i miliardari, anzi, come dicevamo prima, i tecnomiliardari, no? Gli eredi appunto della California post fricchettona della Silicon Valley, quindi Mark Zuckerberg, Larry Page e Sergey Brin, che sono i fondatori di Google, Jeff Bezos, anche Elon Musk. Nessuno di loro ha voluto, come dire, rinunciare a fare un giro, un'esperienza al Burning Man, no? E poi tutta una gran quantità di manager, appunto, delle big tech, investitori di capitali, tutti che arrivano in questo mondo che si basava appunto su un'economia del dare, dove non si compra e non si vende nulla se non il caffè e il ghiaccio, sono sbarcati ostentando in maniera assolutamente aperta la propria potenza finanziaria. Sono arrivati, come dicevo prima, con i loro jet privati, hanno assunto dei sherpa, cioè dei tuttofare, per fare loro il lavoro faticoso, quindi allestire gli accampamenti, tirare sulle tende, smaltire i rifiuti. Si sono portati dietro delle yurte con i letti, quindi non nessuno di loro ha mai dormito per terra nel sacco a pelo, letti, addirittura l'aria condizionata, i climatizzatori nel deserto. Hanno ingaggiato degli chef stellati per preparare dei sontuosi banchetti in camper super accessoriati, e poi si sono portati dietro tutto il mondo anche delle modelle e delle celebrities. Per capirci, qualche anno fa una dei DJ della festa era Paris Hilton. Era Move On Up dei Primal Scream. Allora, i Primal Scream li ho messi non a caso perché vorrei chiudere questa nostra ricognizione nel deserto del Nevada ricordando che nell'86, mentre appunto Larry e Jerry, i nostri amici hippie, bruciavano un pupazzo sulla spiaggia a San Francisco, dall'altra parte dell'oceano, nell'Inghilterra della Thatcher, a Bristol per la precisione, si teneva il primo Acid House Party organizzato dalla Macon Crew. Ci fu anche un rave Acid House alla spero di pronunciarlo bene, Roam Tree Fair, che è un festival hippie nel Suffolk, ed era la prima volta, il primo evento di questo genere all'interno di un festival. Insomma, sono i primi acid house party, da cui sarebbe poi germogliata tutta l'immensa cultura dei rave, una cultura dove molti dei principi che al burning per me restano solo parola, cioè il burning alla fine è diventato questo, il giocattolo degli hippie californiani che sono diventati miliardari di oggi, insomma la cultura hippie trasportata però in un mondo di miliardari, di tecno miliardari, ricchi e pasciuti. Ebbene, nell'Inghilterra di fine anni 80, nell'Inghilterra ancora thatcheriana di fine anni 80, invece quegli acid house party erano l'espressione di una forma di resistenza culturale, direi molto più interessante appunto di quello che succedeva al burning. Ai rave intanto non si pagava, a questi free party non si pagava ovviamente il biglietto per entrare, anzi l'intera cultura si basa proprio sul rifiuto di dover pagare per divertirsi, quindi non è questione di non far circolare il denaro e usare il dono, inventarsi, come dire, forme che sembrano romantiche però poi alla fine non costruiscono niente. Qui c'era veramente la costruzione di una cultura che voleva liberare i luoghi e liberare il tempo dalle regole appunto della società capitalista, del consumismo, della commercializzazione della propria voglia di divertirsi e di ballare. Era Halcyon degli Orbital. Nel 1986 la cultura rave stava veramente emergendo, era ancora un fenomeno underground che aveva fatto da ponte tra la musica house nata a Chicago e il clubbing inglese, clubbing diffuso in tutta la Gran Bretagna, prima appunto che esplodesse poi il fenomeno dei grandi rave illegali. C'erano migliaia di ragazzi che in tutti i fine settimana a Glasgow, a Tottenham, a Gloucester, in tutta l'Inghilterra, si riversavano nelle discoteche per ballare e socializzare in situazioni dove la folla era l'unica star, non c'erano protagonismi, non c'era divismo. Quindi in quell'Inghilterra lì, in quel momento storico, la cultura del ballo diventava in tutti i modi un gesto politico ed era un vero rifiuto della mercificazione, perché attraverso i free party ci si riappropriava del divertimento, del tempo della festa, che era un tempo che veniva sottratto al tempo dominato dal lavoro e dalla necessità di fare profitto, no? Di fare cose che in qualche modo portassero qualcuno a fare dei soldi. Qui invece c'erano appunto frotte di adolescenti senza una lira, che non volevano comunque diventare miliardari, ma che volevano soprattutto divertirsi insieme. Nella cultura rave poi la cosa interessante è che lo spazio fisico è sempre stato visto come una risorsa comunitaria, un bene comune, che deve essere quindi accessibile a chiunque per piacere, deve essere l'espressione collettiva senza bisogno di chiedere dei permessi, no? Cioè questa era la costruzione di una cultura in alternativa a un modello di mondo in cui tutto deve essere autorizzato e tutto deve essere pagato. Quindi quello che succedeva alla fine degli anni Ottanta era che soprattutto lungo la M25, che era la Orbital, il raccordo anulare londinese, si creavano delle code gigantesche di auto con questi ragazzi che cercavano appunto di sfuggire, di scappare dalla rigidità commerciale della club culture, fatta appunto di locali dove dovevi comunque pagare. Si mettevano in auto per raggiungere primi free party e le feste clandestine, e quindi queste code, che sono poi diventate leggendarie, sono entrate un po' nella mitologia appunto della cultura rave, hanno anche dato per esempio il nome a un gruppo, perché gli Orbital si chiamano così proprio in omaggio al raccordo anulare londinese. Li ascoltiamo adesso insieme agli Sleaford Mods in Dirty Rat. People talk about the right way to live. E questa era Di che anno sei, la puntata dedicata al Burning Man. Io sono Alba Solaro, grazie a Roberto Cirillo per la regia e il montaggio audio, e per chi ha l'ascolto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao a tutti. People talk about the right way to live. Sure, you don't know what you're on about. You voted for him, look at you, you dirty rat. Blaming everyone in the hospitals, blaming everyone at the bottom of the English Channel, blaming everyone who doesn't look like a fried animal.